E ci siamo, e allora ben ritrovati ad una nuova esilarante, scoppiettante ed incerta puntata di Effetto Collaterale Incerta, caro Riccardo Cristilli. Saluto dopo tanto tempo il nostro fonico, adibito alla parte tecnica. Ciao Riccardo, incerta perché non si sa mai dove andiamo a parare, e a livello di argomentazioni che a livello di registrazioni, perché ultimamente a causa di svariate vicissitudini e nella fattispecie di sguidi e contrattempi da parte della sottoscritta, questo programma diventa sempre il programma, lo dovremmo intitolare, non lo so, come sottotitolo, Effetto Collaterale Udinì, appare e scompare, una settimana c'è, una settimana replica. Ma veniamo a noi, oggi 6 giugno 2012, questo tempo, anche il tempo incerto, un giorno è caldissimo, un altro giorno piove, però tutto sommato a me il tempo incerto destabilizza alquanto.
A voglia, cioè forti influenze sulla personalità e sull'umore. Ma soprattutto non sappiamo se stiamo andando in onda o meno, perché noi abbiamo registrato ieri, che era il 5, e come tu ben sai, ben saprai, la fine del mondo dei Maya è stata anticipata ad oggi, quindi potremmo non andare mai in onda.
Potremmo non andare in onda comunque. Tu ci credi un po' alle previsioni dei Maya?
Mi fanno tanto ridere, non è che ci credo. Cioè, mi fanno ridere nel senso che a me piace tutta questa roba un po' così tra la fantascienza, il mistero
e la credenza popolare.
Le credenze popolari, cioè le credenze popolari un po' meno, però il mistero, la fantascienza, come dire, tutto il segreto, quelle robe lì piace, ma poi a crederci.
Si dice che comunque le previsioni dei Maya fossero sempre esatte, però si dice anche che i Maya in realtà avrebbero parlato di un anno non tanto felice.
Ci sono tante voci, nel senso che la cosa fondamentale è che il calendario dei Maya ha un inizio e una fine, quindi sicuramente c'è una fine, perché è proprio strutturato così. E la fine, secondo i calcoli, è il 21 dicembre 2012. Poi è stata anticipata ad oggi, non ho ben capito perché, e poi è spuntato un altro studio che ha detto che in realtà il calendario dei Maya non è stata calcolata una sorta di pausa, e quindi in realtà andrebbe spostato tutto di 100 anni in avanti.
Cioè, quindi fra 100 anni?
Sì.
E vabbè, comunque vadano le cose, fra 100 anni non abbiamo un tasso di longevità così alto.
No,
cioè,
per
noi
fortuna
non ci saremo più.
Per fortuna no.
Lo sapranno i nostri discendenti.
In realtà non bisogna temere, perché in realtà non è che i Maya dicono che finisce il mondo, dicono che finisce il mondo così come noi lo conosciamo.
Quindi ci sarà una nuova visione. Tutto
sì.
Come te lo aspetti il mondo? Io, guarda, da buona pessimista.
Sempre peggio?
Peggio di così, come cantava Daniele Silvestri. Non si poteva andare.
Io ho sempre uno sguardo ottimista sul futuro.
Sì, quindi ci compensiamo in questo, per quanto riguarda il nostro effetto collaterale. Ma di cosa parliamo oggi? A proposito di sfortunate vicissitudini, parliamo degli effetti collaterali del lavoro standard. Secondo un'affermazione del nostro caro Monti, il posto fisso è monotono. E tutti direbbero: quanto vorrei annoiarmi con un posto fisso. Chi non vorrebbe annoiarsi di questi tempi? Oggi tocchiamo un argomento, perché parleremo di come un individuo stanco della disoccupazione, stanco del lavoro incerto e, perché no, anche della solita routine, può inventare nuove tipologie di lavoro. È una puntata molto interessante, ci sarà un po' da argomentare secondo comunque le nostre solite opinioni, ma non ci perdiamo in un brodo di giuggiole in chiacchiere. Non so come mi è uscita questa frase. E vabbè, sono sempre la solita. Io direi di passare direttamente al primo brano, ovviamente sempre un effetto surprise da parte del nostro caro Riccardo, proposto in scaletta, quindi tutta per voi, punto interrogativo. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Sinking like stone. Erano i Coldplay con Don't Panic. E allora, veniamo a noi, veniamo al nocciolo della questione, al fulcro dell'argomentazione che più ne ha più ne metta. Fino a qualche anno fa, caro Riccardo, il mestiere che un individuo svolgeva era chiaro da comprendere, cioè apparteneva ad una precisa categoria, o quantomeno era fattibile, a differenza della crisi odierna che non consente, no? Ne abbiamo ampiamente argomentato, di trovare alcun tipo di occupazione, o comunque anche quelle che non rientrano nelle proprie competenze, perché al giorno d'oggi un individuo non può avere tante pretese, diciamo, a mio parere, sì, a mio modesto parere, dovrebbe comunque adattarsi per come vanno le cose,
sì,
soprattutto in Italia.
Adattarsi, però non bisogna mai smettere di sognare.
Questo sì, sognare è bello, ma chi di speranza vive, disperato muore.
No.
Anche se la speranza è l'ultima a morire, e c'è la catinelle, no, c'è la pecorella e acqua a catinelle, non c'entra nulla. Comunque, le mansioni classiche, vabbè dai, si fa per drammatizzare, le mansioni classiche erano semplici e dettagliate, dunque, ad esempio, l'avvocato, il docente, no, l'insegnante, il medico, eccetera, eccetera.
E il mestiere più antico del mondo.
La prostituta. Ovvio, è questo. Eh no, quello è effettivamente il mestiere più antico del mondo.
Chiari, precisi, che sai quello che fai.
E beh, forse quello è anche, insomma, l'unico lavoro in cui si batte chiodo. E a proposito
però...
di... a proposito di spingersi, è l'unica cosa che non va mai in pensione.
No,
si potrebbe dire. La globalizzazione che ha investito il nuovo millennio, dunque, ha stravolto anche il panorama delle professioni, creando nuovi mestieri talvolta originali ed innovativi. Nella classifica del nuovo millennio possiamo citare il personal shopper, ovvero il professionista degli acquisti, cioè costui può lavorare per conto dei propri clienti o accompagnarli personalmente per negozi, consigliandoli durante la scelta delle compere. Ovviamente stiamo parlando di gente, cioè tutti coloro che assumono un personal shopper, o è gente dedita alla carriera, o comunque gente benestante.
Beh,
perché
c'è
gente che non ha tanti mezzi economici, non fa lo shopping da sola, figuriamoci assumere un personal shopper.
Io ce l'ho il personal shopper.
Ah sì?
Sì, è mia mamma.
Ah, bene, bene, però, cioè, insomma, non la paghi a percentuale.
No.
E questa professione, comunque quella del personal shopper, caro Riccardo, richiede buona cultura, conoscenza di almeno due lingue. Quindi tua mamma, non lo so, il romano e l'italiano, o come mia mamma il pugliese e l'italiano, almeno due lingue straniere, a parte gli scherzi. E naturalmente deve avere un'ampia conoscenza della città entro la quale fare del sano e sfrenato shopping. Quindi la capitale tua mamma la conoscerà perfettamente a questo punto. Nell'ultimo periodo però incalza anche un nuovo venditore. Stiamo parlando dei venditori online, cioè tutti coloro che attraversano la rete sono in grado di vendere qualsiasi tipo di prodotto. Questi venditori possono lavorare in maniera autonoma, ossia aprendo un sito e stipulando accordi con proprietari di negozi che acconsentono a vendere la propria merce, oppure per conto di terzi, vendendo cioè i prodotti tramite i canali del web, ossia le aste online, piattaforme di annunci, vari siti, eccetera, eccetera. E poi ancora vi è il designer dei matrimoni, che si occupa, a dispetto quindi di tutti i divorzi, che si occupa degli aspetti legati alla cerimonia, al budget, al ricevimento, oltre a curare l'immagine e la scenografia del matrimonio. È una figura insolita, che man mano fa sempre più capolino a livello del marketing. Insolita perché stiamo parlando, già il nome è tutto, diciamo, un come si dice, un programma, il Mystery Shopper, cioè letteralmente acquisti in incognito. È ingaggiato, caro Riccardo, dalle varie organizzazioni per controllare le procedure, ossia la vendita dei prodotti, comunque la soddisfazione dei nuovi servizi. Ma volendo osare nella classifica dei lavori più bizzarri del nuovo millennio, potremmo citare 1. Il tester di odori, cioè tutti coloro che annusano quindi le varie ascelle a destra e manca per testare noi deodoranti clinicamente testati.
Farei volentieri il test di odori.
No, io invece forse farei lo scrittore per biglietti dei biscotti della fortuna.
Vabbè, però quello è molto americana come cosa. Da noi si usano meno
cinese.
I biscotti della fortuna. In Cina non li usano. È una cosa, secondo me, nei ristoranti nei ristoranti cinesi dei film o dei telefilm. Secondo me nella realtà non esistono come cosa.
E invece riguardo al babysitter Pestruzzi, cosa ti stuzzica un po' l'idea? Ma poi ce ne sono tantissimi altri, come il raccoglitore di gomme da masticare, il cercatore di palline dal golf, e per chi non ha molta fantasia, il castratore di elefanti, e speriamo che io non lo farò mai, lo spalatore di cacca di balena. Alla luce di tutto ciò, cosa ne pensi di tutti questi mestieri? A te il tester per odori ti ha già conquistato.
Il tester per odori è figo, eh.
Ma come figo, annusare
annusi profumi e cose varie per testare.
Ma ci possono non essere anche, non è detto che siano profumi, anche odori sgradevoli.
Punto.
Cioè l'acidità, il pH umano.
Punto, almeno decidi.
Il sudore alla mozzarella, la mortadella al marzapane. Cioè, voglio dire, non è tutto rose e fiori.
Ma almeno decidi quello che puzza. E tu a stabilire la puzza, dai la certificazione di puzza alle cose.
No, io non ce la farei mai, forse perché è uno stomaco alquanto delicato. Però tanto meno il babysitter Pestruzzi. Ma lo scrittore perché no? Potrei ripiegare, se per come va il mondo della comunicazione nel mondo, in Italia nella fattispecie, potrei ripiegare sulla scrittrice per biscotti della fortuna.
Vai,
o delle caramelle
candidati.
Rossana per Ugina, non si sa mai.
Candidati.
Mi candiderò. E detto ciò, io passerei quindi tester per odori. Passiamo alla seconda canzone. C'entra con gli odori? Che canzone è?
No, non c'entra.
Andiamo
con
allo
gli
sparaglio. Non c'entra con gli odori. Lo diciamo il titolo e ancora una volta un effetto surprise.
Come preferisci, se vuoi io lo so il titolo. Vuoi saperlo?
E allora diccelo Riccardo.
È Gente che spera, degli Articolo
Ovviamente,
31.
Ovviamente, speriamo di trovare un posto fisso, va.
Quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crolli quei sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Se non tiri umanità, chiedemelo perché. Corsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, gli dedichi chi è se. Udano che come me, le cristiane sono in guerra.
Tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te. Se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè.
Colpa di noi selvaggi con i tatuaggi. Sarà che ci facciamo viaggi, ma è sognare che ci rende saggi. È uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo i diari coi pensieri migliori. E non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque sofferto. E siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà, chi della terra è stufo, in cielo cerca gli UFO, chi al giorno ci ha rifiuto di dorare da gufo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera, qui sono tutti cowboy, mangiatina, chi vuole la pace stasera.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno va in bunna, quando il mondo che volevi migliora,
un sogghigno peggiore.
Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero. So che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore.
Articolo 31 con Gente che spera. E a proposito di un articolo riportato sul Sole 24 Ore, sempre più individui invece fanno downshifting, ovvero rallentano la brillante corsa della loro carriera per trovare tempo libero a disposizione e godere tutto sommato di maggiore autonomia, ritagliare i propri spazi, insomma. C'è chi si mette a navigare per i mari del mondo dopo 20 anni di duro lavoro da manager, come Simone Perrotti, che ha scritto un libro, no? Riportante la sua storia dal titolo Adesso basta. Però questa è una fortuna che, a mio parere, hanno in pochi. Tuttavia la vita lavorativa è fatta di routine. E per questo il portale di annunci lavorativi Career Cast ha stilato una classifica relativa ai mestieri più stressanti all'interno del mondo lavorativo, e ne risulta che il mestiere più stressante, ma a mio avviso anche quello più pericoloso poi, è il pompiere. Questa mansione richiede infatti di dormire pochissime ore, vivere in ansia perenne e scontrarsi direttamente con il pericolo di incendi da domare. Invece la rivista scientifica Journal of Occupational Health Psychology ritiene che il mestiere più stressante sia l'autista di autobus, che vive nella paura costante di essere aggredito sia verbalmente che fisicamente. E addirittura gli altri mestieri più stressanti invece sono il pilota, il soldato arruolato, l'organizzatore di eventi, il giornalista ed il tassista. Cioè, in merito a questo sono un po' contraria, Riccardo, e mi spiego subito. Posso capire il pompiere, questo sì, è un mestiere che richiede coraggio, no? Quanti pompieri comunque purtroppo coraggiosi e amanti del proprio mestiere comunque hanno rischiato la propria vita o comunque sono rimaste vittime di incendi. Ma l'autista dell'autobus, che sia un lavoro stressante, nessuno lo mette in dubbio, perché si deve avere, no, il massimo della concentrazione, soprattutto con quanto succede ogni giorno sulle strade. Ma essere aggredito fisicamente e verbalmente, capisco che è successo. C'è anche tanta gente che comunque entra ed esce come se fosse un hotel gratuito da questi autobus senza il pagamento del biglietto. C'è gente più fortunata che non viene mai beccata, e gente sfortunata, guarda caso, che una volta non fa il biglietto e viene multata. Però ci sono anche tantissimi altri autisti che sono scorbutici comunque al massimo, dovrebbero fermare. A me è successo di vedere autisti che comunque dovrebbero fermarsi nella, no, fermata dove c'è proprio il cartello con cioè, nel senso, si fermano in fretta e furia, o comunque devi gridare più e più volte al conducente: apri la porta posteriore dell'autobus.
Ma lì ti posso rispondere due cose. Uno, che la porta posteriore non è tenuta ad aprirlo.
Per uscire sì, per entrare no, per uscire sì.
Ad aprire.
Ma quando l'autobus,
anzi,
è stracolmo,
più ad entrare, è una cortesia che ti fa. Dovrebbero tutti quanti, perché le porte di uscita sono quelle centrali, le porte di entrata sono quelle iniziale e quella finale.
Sì, ma se l'autista, voglio dire, parte subito, io come faccio in un autobus stracolmo di gente ad uscire?
Io lo dici prima.
Glielo dici prima, io non ho il megafono.
Quando si sta per fermare, fai, io se sto dietro ed è pieno, quando si sta per fermare faccio apri, che apre dietro.
Apre dietro, scusa. Ovviamente c'è la fermata da prenotare, no? C'è fermata prenotata. A volte forse sono così stressati o non ci fanno caso, non la vede. C'è ancora qualcuno comunque in fondo, ma non per cattiveria o perché non sia comunque agile.
Succede, mia colpa loro.
O ad esempio, dicevamo, il giornalista può essere stressato.
Minchia.
Dici?
Porca miseria.
E tante volte comunque deve, cioè, lì
io
scovare la verità.
Che tutti i tipi di lavoro sono stressanti.
Sì.
E hanno la loro dose di stress.
Tranne il lavoro forse freelance, che te lo puoi gestire come vuoi.
Dipende da
A parte le scadenze, non devi avere il contatto diretto, no, subito con il pubblico, e puoi creare da solo.
Ma dipende da che cos'è che a te crea stress.
Ma a me rilasserebbe un lavoro freelance, tipo scrivere o fare un progetto pubblicitario piuttosto che una scaletta radiofonica.
Perfetto, però anche lì, volendo, hai delle scadenze, degli obblighi da mantenere, delle cose da dover inserire per forza, delle cose da fare, quindi se sono fattore di stress per te, possono essere fattori di stress. Cioè, il problema secondo me è che lo stress non è un qualcosa di generico, ma è legato a quello che tu fai.
Cioè, ma in questa classifica il soldato arruolato, il pilota, lavoro di degno rispetto ovviamente.
Sono
perché
generici.
L'operaio non può essere stressato? Una docente, quanti docenti frustrati, altro che stressati ci
appunto,
sono?
Cioè, quelli lì, la classifica è fatta su stress
basilari. A me dispiace, io a volte sono a favore degli alunni, a volte ci marciamo un po' su, sono anche gli alunni insomma un po' difficili da gestire eccetera. Però a volte ci sono tanti insegnanti che a mio parere, come altri mestieri, non hanno l'animo, cioè hanno un grandissimo bagaglio culturale ma non hanno l'animo per trasmettere questa cultura, o quantomeno se tu sei frustrato non puoi sfogare le tue frustrazioni sugli alunni e avere dei favoritismi eccetera.
È colpa, allora aspetta, hai messo insieme tante cose. I favoritismi sono normali perché siamo esseri umani, il professore
mi dispiace,
non siamo macchine, non siamo macchine.
Dovresti essere quanto più obiettivo possibile.
Obiettivo, ma i favoritismi dipende da quello
favoritismi
che intendi.
Favoritismi o quantomeno simpatie, ecco.
Le simpatie
non
sono normali.
Simpatie.
Le simpatie sono normalissime. È normale, su 20 persone che tu vedi tutti i giorni ci sarà quella che sicuramente si sta più simpatica rispetto a quell'altra.
Ma che tu agevoli se una volta la cogli impreparata, la agevoli rispetto al ragazzo che
ovvio,
puoi pizzicare
ovvio.
Impreparato
no.
E ti può venire preparato 10 volte e per te sarà perennemente impreparato.
Allora, di base, tu devi, la prima cosa che io consiglio, se ho consigliato essendo io fratello maggiore, primo nipote, tutto mm-hmm. quanto, tutti quanti, è la prima cosa è la prima impressione e poi campi di rendita.
Lo so,
è così,
però mi dispiace.
Funziona così.
Io sono anche per il meritato riscatto.
Meritato riscatto, certo. Se
perché
ti impegni
un ragazzo
dimostri
può
che
anche
lo fai.
Applicarsi, però ci sono tanti professori che tu puoi impegnarti dal, o quantomeno puoi avere una conoscenza della materia e posso studiare maggiormente rispetto all'altro, ma avere delle carenze. Se io sto antipatico al docente, io porterò questo fardello per tutto l'anno scolastico. Credimi che così.
Allora vai davanti a un robot e facciamoci guidare dai robot.
E
poi fondamentalmente
spiace.
L'altro problema secondo me è che c'è troppo potere da parte dei genitori che proteggono i figli.
Non è vero, non è
no,
vero.
No, sì.
E ci sono anche tanti genitori che tu puoi anche studiare. No, mamma, papà è stato il prof. Non
appunto.
È vero. Non stai mai sui libri, eccetera. Ci sono anche tanti genitori
sì,
che non difendono i figli.
Sì, ci stanno anche quelli che fanno così, ma di base il professore non si può, c'ha paura di che gli fanno ricorso, c'ha paura che se strilla troppo il ragazzo torna a casa e poi il giorno dopo il genitore va dal preside, il preside lo richiama e
ma
quindi
va,
evitano.
Ci sono anche tantissimi altri professori che minacciano di bocciature.
Fidati. Ma certo, se se lo merita.
E se non se lo merita, o quantomeno se è scarso però rispetto a quello più scarso mi sta più simpatico eccetera, io faccio di tutto per non,
vabbè,
la concepisco,
ma non lo decidono
fatto
da soli. È
no,
un,
c'è la
un consiglio di de classe.
Però cioè. c'è sempre il giudizio, no, più influente
sì,
rispetto
sarà.
Ad altri.
Ho capito, però fondamentalmente il mestiere dell'insegnante non è un mestiere facile.
Questo sì, nella fattispecie.
Io sarei un insegnante molto molto cattivo e me ne fregherei altamente dei genitori se mi vengono a dire le
io,
cose.
Io appunto per questo non farei mai l'insegnante, perché non avrei, o non farei ad esempio la psicologa, perché essendo molto emotiva devi instaurare un certo tipo di distacco col paziente a un certo punto. E vabbè, questo sul farei o non farei è un argomento sul quale ci siamo, abbiamo divagato, ci siamo dilungati come al solito. Terzo brano posto in scaletta, terza canzone. Dai, la seconda l'abbiamo annunciata e adesso un altro bellissimo effetto surprise.
Perfect.
Allora, dopo i lavori più strani e più stressanti, come non potevamo menzionare i lavori più belli del mondo, dove ci ritroviamo il guardiano di un'isola tropicale, ad esempio, il fotografo di nudi femminili, e che te lo dica fa per tutta la popolazione maschile, l'addestratore di delfini per gli amanti degli animali e l'organizzatore di safari in Africa per chi ama l'avventura. Per quanto riguarda i lavori peggiori del mondo, Riccardo, non fare gesti, possiamo citarne 10 di un'assurda classifica in cui ci rientra 1. L'allevatore di larve. 2. L'esaminatore di sperma, non vorrei essere al loro posto. 3. Il telefonista a luci rosse, per qualcuno potrebbe essere pure divertente però. 4. Pulitori di fogne e fosse biologiche, e beh, capisco il perché. 5. L'addetta alla rimozione delle carcasse, stiamo parlando ovviamente delle strade e le autostrade. 6. Il raccoglitore di seme dagli animali. 7. Il controllo della qualità delle siringhe, questo è un po' agghiacciante, devo dire. 8. Il gestore di mini market nel deserto del Nevada. 9. L'assaggiatore di vermi. E perché comunque si diceva che la popolazione è destinata, no, a mangiare vermi per l'ecosistema, eccetera. Ed infine il sommozzatore addetto al recupero dei cadaveri. Questo è proprio macabro, macabro, macabro. Io non vorrei essere al proprio posto. Che te ne pare, Riccardo, di questa puntata? Più insensata no, mi dirai.
No, perché? Ti posso dire che tra i lavori, non gli ultimi, gli altri che hai detto che erano i preferiti, com'era? Non mi ricordo più.
I lavori più belli del mondo.
I lavori più belli del mondo, personalmente almeno 3 di quelli sarebbero tra i più odiati nel mondo, secondo me.
Cioè organizzatore di safari in Africa?
Ma quello no, il guardiano dell'isola tropicale, Dupal.
Ma perché? Ma no, io mi rialzerei sempre il sole, sempre. Ma c'è gente che pagherebbe,
che
voglio
palle.
Dire. Almeno io posso scrivere i libri che voglio, farmi una piccola emittente, oppure il mio compagno si ritrova a fare il bananarolo.
Fai il guardiano, devi fare il guardiano, devi guardare.
Ma ti diverti, feste, voglio dire. Basta. Sole, mare, sole, cuore, amore, dammi 3 parole.
No,
insomma.
No, non lo farei mai, né
no,
quello né
invece...
i delfini.
Mi piacerebbe, non lo so, testare tutte le nuove jacuzzi messe sul mercato. Oppure la massaggiatrice di materassi Eminflex nelle televendite. Quelle ragazze che sorridono, non fanno un cavolo e vengono pagate e massaggiano quel materasso. Vabbè. Da cima a fondo.
Poveracce.
Non sarebbe male, eh?
Poveracce, quelle vorrebbero fare altro nella vita.
E intanto vengono pagate e ci stanno. E vengono pagate. Vabbè. Anche profumatamente, altro che poveracce.
Oddio.
E beh, sono ragazze immagine. Credo proprio di sì, una ragazza poco avvenente non la metterebbero mai a fa marketing, diciamocelo. Bene, tempo sfuggit, stringiamo, salutiamo, vi ricordo domani, ore 17 la replica, vi saluto da parte mia di Riccardo, ciao!
Ciao!